Questa mattina vogliamo vedere insieme qualche cosa che riguarda uno degli aspetti più importanti del cristianesimo, che lo differenzia da tutte le altre religioni, cioè che il Dio del cristianesimo parla. Il Dio dei cristiani parla, ha parlato, parla, parlerà e l'ultima parola sarà sua. Ci sono sempre quelli che vogliono l'ultima parola. Dio ha la parola che ha creato l'universo, ricordate? In Genesi Dio disse sia la luce e la luce fu. La sua parola ha un potere, una valenza creativa impressionante. Lui può in un attimo cambiare tutta la forma dell'universo, concentrare le galassie, aprire i buchi neri, chiuderli, tutto quello che gli scienziati ancora dovranno scoprire. Dio con la potenza della sua parola lo ha fatto, ha creato. E il Dio dei cristiani, diceva, un Dio che parla, e possiamo trasferirci velocemente in Eden e vedere questa relazione perfetta, questa relazione meravigliosa con Dio e la sua creatura, con Adamo, lì nel giardino a farsi delle chiacchierate, a raccontarsi delle barzellette, a avere un contatto bello, reale, faccia a faccia, senza filtri, senza problemi. In Eden quindi c'è una comunicazione faccia a faccia, non ha bisogno di fede. Adamo non doveva, quando parlava con Dio, dirgli ma forse è un'allucinazione, ma forse è un fantasma, ma sarà proprio Dio? No, lui viveva in una realtà sensoriale chiara dove Dio era presente, parlava con lui come io sto parlando con voi. E voi non state parlando con me, però state ascoltando, spero. Questa era la situazione dell'Eden. E infatti ricordate quando Dio disse all'uomo, anzi più che disse, al verso 2 del capitolo, al verso 16 del capitolo 2, Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai. E poi chiaramente l'uomo fu spettatore, ma fu soprattutto ascoltatore di questa direttiva, ascoltò con le sue orecchie, non ebbe il dubbio di dire, ma chissà se è Dio che mi sta parlando. Voi pensate che Adamo poteva avere questi dubbi? No, lui si trovava in un faccia a faccia, in una comunicazione senza filtri, senza barriere, che è la comunicazione ancestrale, meravigliosa, che l'uomo aveva con Dio, un contatto proprio diretto. E qui quindi la fede di Adamo non doveva essere quella di dire ma è Dio che mi ha parlato, o forse me lo sono sognato, o forse un'allucinazione, un fantasma. Non era questo il problema di Adamo. Il problema di Adamo era quello di dover credere a quella comunicazione, credere a quella direzione, ma non certo quella di ascoltare la voce di Dio. Adamo ascoltava bene, nel senso non poi di tradurla in pratica, purtroppo, questo lo sappiamo, e quindi non aveva il dubbio di aver ascoltato bene, purtroppo mancherà poi la fiducia in questa direttiva che Dio aveva dato in Genesi, e da lì quella interruzione della comunicazione diretta con una promessa meravigliosa che molti chiamano il Protovangelo, la conoscete tutti, cioè Dio che si rivolge al serpente e dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie, cioè Gesù, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Nel vecchio patto, questo voglio sorvolare perché voglio andare al centro di quello che sentivo, però una piccola così introduzione, nel vecchio patto Dio continua a parlare continuamente con uomini scelti. Esodo 3,14, Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figlioli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. E ancora troviamo una cosa particolare con Mosè, se ricordate è scritto che Dio parlava a Mosè, con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col suo amico. Anche Mosè ha sperimentato qualcosa di incredibile, cioè quello di non avere una voce filtrata, non avere un'ispirazione, ma avere la possibilità di parlare faccia a faccia con il suo Dio. E così ancora troviamo tante parti, tutta la scrittura è costellata di parti dove si vede che il nostro Dio, quello che ha creato la bocca, parla, comunica, trasmette, e la sua parola ha un effetto sicuro e eterno, al di là di chi l'ascolta, se si ascolta, ma la sua parola, come ha avuto, abbiamo letto in Genesi, un effetto creativo, ha un effetto trasformativo in ogni circostanza. C'è un verso bellissimo, questo almeno lo voglio leggere, in Isaia 55:10, ricordate? Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza avere compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio ha un effetto sicuro nella realtà, nell'universo, nei cuori degli uomini. La sua parola sicuramente ha un effetto molto forte, ed è scritto in una parte della scrittura: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Perché questo effetto è pure un effetto, non è l'effetto migliore, è un effetto negativo. È come quando un farmaco fa un effetto negativo, ma è un effetto quello di ascoltare la voce di Dio e o aprirsi e fare sì che la voce produca un cambiamento, una trasformazione, o indurirsi e in qualche modo l'effetto si produce, ma è un effetto collaterale, mortale, è un effetto negativo che non vi consiglio di sperimentare. A differenza degli idoli, di cui spesso si parla nella scrittura, il nostro Dio, il Dio dei cristiani, parla. Salmo 135, ma anche Salmo 115, esprimono con chiarezza questa realtà e dicono: gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mano d'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. E poi conclude: siano simili a loro quelli che li fanno e tutti quelli che in essi confidano. Cioè tutti quelli che in realtà, anziché adorare Dio, anziché riferirsi a Lui, si costruiscono un'immagine, che non è solamente l'immagine idolo, l'immagine sculturea o di qualunque altro genere, ma è un'immagine distorta. Tutte queste persone saranno poi costrette a scoprire che la immagine che loro si sono creati non è Dio, e quindi non può avere una parola creativa. Forse loro gli fanno dire un sacco di cose, ma non serve a niente un monologo. Io mi ricordo, prima di fare un'esperienza con Dio, io parlavo e io mi rispondevo. A quel punto ho detto: meglio che smetto di cercare Dio, perché alla fine se io dico Dio e poi mi creo io stesso quello che voglio sentirmi dire, a questo punto non ho bisogno di Dio, forse sono io Dio, pensato. Forse sono io, un Dio un incognito. Ma poi ho dovuto scoprire che ero tutt'altro che Dio. Ero proprio una persona fragile, incapace, debole, e quello mi ha portato a cercare realmente la voce di Dio. Sapete, tante volte noi non cerchiamo, lo vedremo meglio perché ora arriviamo al centro del messaggio, noi tante volte non cerchiamo veramente cosa vuole dirci Dio, ma cerchiamo qualcuno che ci dica le cose che vogliamo sentirci dire. Ma questo non solo con Dio, ma anche nella pratica di ogni giorno. Perché tante volte telefoni a quell'amica anziché a quell'altra? Perché sai che poi ti dice quello che tu ti vuoi sentire dire, ma se quell'amica ti dice cose che non vuoi sentirti dire, chiudi subito la telefonata. E tante volte con Dio siamo così. Non comprendiamo che il problema non è che Dio non parla, ma il problema è più profondo, è che noi abbiamo paura di ascoltarlo veramente parlare, perché Dio ha a che fare con la verità. E tante volte la verità ci fa male, bisogna dire. O no? Fa male solo a me la verità? Quando mia moglie mi fa vedere cose in cui sbaglio, ci sono due opportunità. Oh, no, eliminare mia moglie, no, nel senso, farla stare zitta. Oppure osservare e dire, ma forse mi sta dicendo una cosa che è vera, ma non mi piace tanto ascoltarla. Capite bene? E allora dicevo, quando ci costruiamo un'immagine, quando ci costruiamo un idolo, quando ci costruiamo qualche cosa che ha la parvenza di Dio, poi in realtà questa cosa, che nella migliore delle ipotesi siamo noi stessi, nella peggiore delle ipotesi è l'inquilino del piano di sotto, non capite a chi mi riferisco, al demonio e alla sua capacità di cercare di prendere il controllo della nostra vita, lì allora poi ci accorgiamo che quello che ci dice il nostro Dio, che non è Dio, il nostro idolo, quello che ci siamo creati, alla fine non ci salva, non ci libera, non ci soccorre. Ricordate la sfida di Elia e i profeti di Baal: gridate, gridate, forse il vostro Dio non ci sente bene. O un'altra parte della scrittura, quando dicono vengano poi i vostri idoli a salvarvi, visto che voi vi concentrate e cercate di prendere sicurezza da un Dio che non è Dio, alla fine purtroppo questo non vi aiuterà. Andiamo avanti. Dio ha ispirato la sua parola, lui è la parola. E ogni scrittura, come sappiamo, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, preparato per ogni opera buona. Ancora, Dio si è incarnato come verbo. Verbo. E noi quando verbo pensiamo ai verbi, alla declinazione dei verbi. No, pensiamo al verba. Verba volante, che significa? Le parole, la parola come verbo incarnato, la parola si è fatta carne. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, e si riferisce a Gesù, il verbo, la parola per eccellenza, il logos, la parola che viene e si incarna. E attraverso Gesù, come sapete, siamo stati messi in una comunicazione meravigliosa con il Padre. E tutti quelli che cercano Dio, in Gesù riconoscono la voce del Padre. Tutti quelli che il Padre gli aveva dato, che non è una predestinazione, ma è un'inclinazione, una ricerca della verità, appena incontravano Gesù dicevano, ma questo sta parlando delle parole che non possono essere semplicemente quelle di un figlio di falegname, di cui conosciamo i fratelli, le sorelle, i cognati, tutti quanti. Questo è qualcuno che parla da parte di Dio. Perché? Perché nel loro cuore c'era il desiderio di ascoltare Dio. Se il nostro desiderio è quello di ascoltare Dio veramente e non di costruirci una filosofia, una religione a nostra immagine, noi riconosceremo che Gesù è il verbo di Dio, è la parola di Dio, e riconosceremo anche che la parola di Dio ispirata, quella che leggiamo, la Bibbia, ha un autore che non è solamente Luca, Giovanni, uomini che hanno vissuto in una sfera di tempo di migliaia di anni, ma è lo Spirito Santo che ha scritto attraverso di loro per poter comunicare, per poter facilitarci, per poter rendere ancora più efficace la parola, il Logos di Dio, per poter aiutarci, non confonderci, perché tante volte, fratelli, noi studiamo la parola di Dio non per incontrare veramente Dio, ma forse per contestare contro gli altri, per parlare delle dottrine sbagliate, per un uso che non è quello per cui Dio ce l'ha dato fondamentalmente, che cioè è quello di conoscere la sua parola, il suo Logos, Gesù. E questo è il desiderio più grande. Se la parola di Dio non ti aiuta a conoscere Gesù, non ti aiuta a entrare nell'esperienza di Cristo, ho i miei dubbi che possa aiutarti a qualche cosa. Le pecore, cioè quelli che hanno un'attitudine da pecora, diceva Gesù in Giovanni capitolo 10 verso 27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do la vita eterna loro e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. E qua ci fermiamo un attimo prima di andare poi al nucleo centrale e finale del messaggio. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Non siete contenti di questa affermazione di Gesù? Se sei una sua pecora, hai questo diritto, hai questa possibilità di ascoltare la voce di Gesù. Hai questa possibilità di discernere tra i centinaia di rumori che ti circondano, le voci di angoscia, le urla di dolore che ti circondano e che sono dentro di te. Hai la possibilità, se sei una pecora di Gesù, hai la possibilità di ascoltare la sua voce. E non solo, ma hai la possibilità di essere protetto, di essere conservato e hai la possibilità, se vuoi, di non essere rapito, di non essere catturato da qualcosa che non sia Gesù nella tua vita. Se tu vuoi, puoi essere protetto dai furti, dal ladro che viene se non per ammazzare, rubare, distruggere, il quale cercherà di distoglierti, cercherà di portarti fuori da questa percezione della voce di Gesù nella tua vita. Dio oggi ci parla attraverso la sua parola, Dio ci parla attraverso la nostra coscienza, Dio ci parla attraverso lo Spirito Santo, ma noi abbiamo difficoltà ad ascoltarlo ed è quello su cui mi voglio concentrare brevemente questa mattina, la nostra difficoltà, i nostri problemi nell'ascolto, i nostri problemi nella ricezione. Tante volte ce la prendiamo con la stazione emittente, radio. Il problema è che il nostro apparecchio non riceve bene. Perché noi non riceviamo bene? Perché ci sono difficoltà nel cogliere la voce di Dio? Ma io vi faccio prima una domanda, ma perché ci sono difficoltà, prima di parlare della voce dello Spirito, ad ascoltare la voce della propria coscienza? Non penso che sono solo io che ho questa difficoltà, ma qualcuno di voi ha qualche volta qualche problema ad ascoltare la voce della sua coscienza? La quale vorrebbe un attimo dire, ma guarda che in quella circostanza non è che ti sei comportato proprio da Dio. E noi, stai zitta, coscienza, voglio essere incosciente, no? Perché abbiamo difficoltà? Prima di parlare della voce di Dio, ad ascoltare la nostra coscienza, che un poco potremmo dire per definizione teologica è la voce del nostro spirito, e che soprattutto da cristiani è diventata una coscienza più sensibile, perché prima da non cristiani forse eravamo riusciti in qualche modo a farla tacere del tutto, ma poi da cristiani la coscienza si risveglia e ci sentiamo in colpa spesso, ci sentiamo in difficoltà, la nostra coscienza un attimo ci riprende, ci dà delle indicazioni e tante volte è difficile ascoltare la stessa voce della nostra coscienza. La voce che ci dice, hai fatto male, chiedi perdono. No, io perdono, manco per niente, gli altri devono casomai. La voce della nostra coscienza tante volte ci dice delle cose che sono per il nostro bene, ma che non siamo pronti ad ascoltare. Ecco perché spesso evitiamo e mettiamo un sacco di musica, rumori, evitiamo di stare soli con noi stessi. Sapete, tante persone hanno problemi enormi a rimanere sole con se stesse. Quando dico sole, non sto parlando semplicemente sole, ma sole senza stereo, senza multitasking in varie cose, senza stimoli di vario genere. Perché? Perché hanno paura un attimo di ascoltare qualche cosa a cui non vorrebbero pensare, che non vorrebbero sentire. Ma è per questo che Dio spesso ti dice e ti chiama a stare nella tua cameretta in silenzio. Non con uno stereo a 100 decibel, che sennò ascolti solo la musica, perché in quel momento, nel silenzio, puoi ascoltare, oltre tutte quelle cose forse che ti si muovono dentro, non lo stomaco, se hai mangiato assai si ascolti pure i rumori dello stomaco, ma puoi ascoltare la voce della tua coscienza. Io mi ricordo che c'era una bellissima pratica, diciamo, che poi noi da buoni evangelici abbiamo rifiutato a pie pari nei cattolici, che era che la sera uno si faceva una specie di esame di coscienza. C'era come una specie di, vediamo la glicemia com'è, un esame, un test. Cioè alla fine della giornata uno diceva un attimo, vediamo come ho condotto questa giornata, ed effettivamente questo spazio era importante per capire, ecco, le situazioni, le circostanze, soprattutto non di critica verso gli altri, perché se facciamo un esame di coscienza degli altri, non è quello che Dio vuole, perché siamo più facilmente portati a fare l'esame della coscienza degli altri e a dire: ma questo così doveva fare, ma quell'altro così doveva fare, ma questo così mi doveva rispondere, ma questo mi aveva invitato e poi non è venuto, ma quella... Non sto parlando di un esame di questo genere, ma un esame in cui noi vediamo quello che Dio ci ha chiamato a fare e ci confrontiamo e vediamo un attimo, rispetto al progetto di Dio, rispetto alla misura della nostra fede, come abbiamo vissuto quella giornata, magari dicendo: Signore, qui è stato un po', qui veramente, Signore, proprio l'ho sgarrata di brutto, qui come dicendo: Signore, voglio addrizzare, voglio aggiustare, voglio essere sensibile alla voce della mia coscienza. E sapete perché? Perché sarà difficile ascoltare la voce dello Spirito se non impariamo prima ad ascoltare la voce della nostra coscienza. Ma sarà difficile non soltanto perché è difficile percepirlo, ma perché non vogliamo percepirlo, perché lo Spirito Santo ci darà delle cose ancora più forti, ci dirà delle cose ancora più radicali, e se non vogliamo ascoltare la nostra coscienza, figuriamoci qualcuno che poi ci dà una dritta di quelle proprio forti. Ma noi abbiamo quindi difficoltà ad ascoltare. E io mi chiedo questa mattina: desideriamo realmente ascoltarlo? O piuttosto abbiamo paura ad ascoltare la voce di Dio? Riflettiamo per concludere un attimo su questa tematica. La nostra mente carnale, fratelli, vi do una brutta notizia, che la nostra mente carnale non ha piacere di ascoltare la voce di Dio. Anzi, vi dirò di più, quello che dice Paolo, e dice: ciò a cui l'animo umano, l'animo carnale ha inclinazione è morte, e poi dice inimicizia contro Dio, cioè la nostra mente, Dio non lo vuole ascoltare. La nostra mente carnale, Dio lo considera un intruso. Ecco, io mi stavo facendo un bel progetto di vendetta, arriva Dio e mi chiede di perdonare, ma... cose da pazzi. La nostra mente umana non considera Dio amico, perché è strutturata secondo una logica di questo mondo terrena, carnale, diabolica. La nostra mente carnale è un poco come, se vogliamo averne un'immagine biblica, è come Adamo che si ritrova ad ascoltare la voce di Dio, che prima gli raccontava barzellette, ora non c'è più da ridere tanto, dopo che ha scelto di essere lui Dio, di non fidarsi di Dio. Ricordate cosa è scritto in Genesi, in quell'evenienza? Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E vorrei farvi brevemente riflettere sul fatto che la voce di Dio, quando noi ci vogliamo nascondere, dice: ma io non gioco a nascondino. Ma tante volte giochiamo a nascondino, solo che sapete dove sono i posti dove ci andiamo a nascondere? Si chiamano risentimento, si chiamano giudizio, si chiamano critica. C'è un gioco nascondino in cui noi viviamo la giornata, poi ci succede qualcosa, ci andiamo a rifugiare nella nostra torre d'avorio. Si chiamano intolleranza a tutto e a tutti, si chiamano gelosia, si chiamano... Questi sono i luoghi dove ci nascondiamo. Questi sono i luoghi dove ci nascondiamo e quando ascoltiamo la voce di Dio che ci dice: dove ti sei cacciato? Rispondiamo come il nostro amico Adamo: ho ascoltato la voce, come a dire, non sono completamente impermeabile, ho ascoltato, so che mi stai chiamando, so che mi stai dicendo qualcosa, però siccome mi sento nudo, siccome mi sento solo, siccome mi sono nascosto, lì non ti posso veramente accogliere, lì voglio stare nel mio rifugio. Ho avuto paura. E qui notiamo qualcosa di strano. È come se ci fosse paura nella nostra mente, paura nella nostra umanità ad ascoltare la voce di Dio. Perché? Perché la voce di Dio ci viene a tirare fuori dai nostri nascondigli, ci viene a tirare fuori dalle nostre trappole e noi tante volte vogliamo rimanere arroccati nelle nostre situazioni di non perdono, di risentimento, di critica, di giudizio. Ecco perché la voce di Dio sembra che la sentiamo, ma in realtà non la sentiamo profondamente. O meglio, sentiamo quello che vogliamo sentire. Dio è buono, sapete, in questo. Se fossimo noi diremmo: fino a che tu non ascolti quello che ti voglio dire veramente, non ti dico più niente. Noi ragioniamo così. Dio non ragiona così, quindi anche se non vogliamo ascoltare certe cose che Lui vuole dirci, ma che trovano la nostra resistenza, Lui continua a dirci altre cose, continua a parlarci, continua a manifestarci il suo amore, continua ad usarci come strumenti per gli altri, però si aspetta che noi poi lo ascoltiamo in quelle parti dove è più difficile ascoltarlo. Perché ci sta dicendo qualcosa che non ci piace, perché ci sta dicendo qualcosa che illumina delle tenebre. Ecco perché la voce di Dio è come una luce e la luce illumina. E perché gli uomini non hanno accettato la luce spesso? Perché preferivano le tenebre. Ma abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare Dio in ogni parte della nostra vita perché la sua parola diventi veramente qualcosa che ci trasforma. Io mi ricordo, ascoltavo Dio su alcune cose, poi appena Dio arrivava in certe parti dicevo: no, qui chiuso, qui non ricevo più, qui. Eppure erano le parti dove avrei avuto molto più bisogno di ascoltarlo. Ascoltarlo mette in crisi le nostre difese. Ascoltarlo ci responsabilizza e spesso noi non vogliamo essere responsabili. O meglio, lo vogliamo essere in un senso distorto, come quando vogliamo essere leader, voglio essere capo, voglio essere responsabile. Ma se comprendiamo cosa significa essere responsabili nell'ottica di Dio, allora diciamo: no, 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 Signore, manda un altro, non me. Spesso non vogliamo ascoltare la voce di Dio perché abbiamo paura che ascoltandola questo ci metterà in una responsabilità nuova, ci metterà in un'ottica nuova dove poi in qualche modo non possiamo fare finta di non averla ascoltata. Capite perché Io discordo da tutti quelli che dicono: ah, ma Dio non parla, io non ascolto mai il Signore. Ho detto: io spesso non lo voglio ascoltare, perché io lo ascolto. Il problema è che non voglio ascoltare quello che Lui mi dice, perché questo mi dà una responsabilità, perché questo mi cambia, perché questo mi stravolge i miei progetti. E cos'è che questo Dio mi deve stravolgere i progetti? Sono io che devo avere Lui come mio servo. Questa è l'ottica umana. Ascoltare Dio significa essere pronti a fare quello che Lui dice. È stato un fratello che ha dato una bella definizione che un giorno Dio gli ha dato di cosa significa adoratore. Che cos'è? Chi è l'adoratore? E Dio gli ha detto: adoratore è una persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa e in qualunque momento. Mamma mia! Non è quello che canta, danza, alleluia, alleluia, poi il Signore dice: vai là, vuoi, dall'altra parte completamente. Ascoltare Dio fa paura, fratelli, e non perché è un mostro, ma perché mette in moto tutta una serie di meccanismi, fa crollare le tue maschere, fa crollare le tue difese, diventi nudo. Sei sempre solo. Ascoltarlo mette in crisi, quindi, dicevo, le nostre difese, ci responsabilizza di più, ci costringe. L'amore ci costringe. Ascoltare Dio significa ascoltare l'amore, e quando ascoltiamo l'amore, l'amore copre ogni cosa, l'amore sopporta ogni cosa. Io non sopporto nessuno, io svergogno tutti. L'amore non fa così. Ascoltare Dio ci compromette. Quando eri giovane, diceva Gesù a Pietro, andavi e dove volevi andare, dove ti portava il vento, quando sarai maturo qualcun altro ti porterà in una direzione diversa, ti guiderà, ascolterai Dio che ti dice: vai lì. No, ma io non ci posso andare, no, è troppo per il mio orgoglio, no, io sono troppo orgoglioso. Sciogli il tuo orgoglio, diventa un bambino, una bambina, e impara ad essere guidata dalla voce del Padre. Ci porta dove non vorremmo, ci porta in situazioni dove dovremo imparare a camminare sull'acqua, perché è una voce che tante volte supera il buon senso umano. Il buon senso umano dice: no, là non ci puoi andare né ora né mai. Questo ti dice la tua mente. Questa cosa, questa persona non la potrai mai perdonare, né ora né mai. Questa situazione non si potrà risolvere né ora né mai. Questa è la tua mente. Lo Spirito Santo ti dice: credi e vedrai la gloria di Dio. E cammina sulle acque e supera tutte le leggi carnali di gravitazione che ti tirano dove non vorresti arrivare, ma ci finisci. Sentire la voce di Dio ci fa paura, perché la voce di Dio ci chiama a camminare sull'acqua. Ricordate quell'episodio dove Pietro, prima vedono il fantasma, si spaventano, eccetera, eccetera, e poi Pietro gli dice: se sei tu, Signore, comandami di venire sull'acqua. Vi ricordate questo episodio? E poi Gesù li rassicura, Pietro dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro gli risponde: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli disse: vieni. Immaginatevi qualcuno che a un certo punto vi dice, in una situazione incredibile, in una situazione dove vi sembra impossibile andare avanti, vi dice: vieni. Se una persona che è umana, voi dice: ma che vieni, ma non lo vedi come sono combinato, ma non lo vedi come sono a terra, ma non lo vedi come sono distrutto, come posso andare in quella direzione? Ma qui è Dio che dice a Pietro: vieni, vieni, scendi dalla barca. Mi ricordo la predica di un fratello che diceva: se non scendi dalla barca non puoi camminare sull'acqua. Qualcuno scende sulla barca, però a molo, quando è arrivata. Per camminare sull'acqua devi scendere dalla barca. E quindi ascoltare una voce che ti dice scendi fuori dalla barca, vieni fuori, che è la voce di Dio, fa paura. Fratelli, io spero che questa mattina non ve ne andiate con la paura di ascoltare Dio, però voglio mettere in evidenza che realmente se vogliamo ascoltare Dio è perché lo prendiamo sul serio e crediamo realmente che la sua parola ha un valore creativo. Se invece non vogliamo sperimentare niente di soprannaturale, allora meglio che ci tappiamo le orecchie e diciamo Dio parla a qualcun altro, ma non a me, perché io non voglio essere sconvolto dai miei equilibri, voglio mettermi in barca, poi se un poco troppo agitato il mare rientro, tutto così, tutto naturale, tutto quello che posso superare con le risorse umane, però non mi chiedere niente di soprannaturale. Ma la voce di Dio ci chiama a esperienze soprannaturali di amore, di perdono, di pazienza, di tutte queste cose incredibili che ormai abbiamo perso nelle esperienze di questa vita. E Pietro, sceso dalla barca, camminò e andò verso Gesù. È più facile, concludendo, ci alziamo in piedi e ci prepariamo anche alla cena del Signore, è più facile, fratelli, profetizzare agli altri. È più facile dire il Signore ti dice questo, questo, questo e questo, poi te la spirughi tu. È più facile essere canali per gli altri della volontà di Dio, ma è più impegnativo ascoltare Dio. E io voglio che questa mattina vogliamo realmente, pur avendo preso coscienza di queste paure, io voglio chiedere chi vuole superare la paura di ascoltare per obbedire alla parola di Dio, credendo che quello che Dio ti dirà è il meglio. Chi vuole superare la paura di ascoltare, anche se dovrà scendere dalla barca, anche se dovrà essere spinto e costretto ad amare chi non ama, anche se dovrà essere spinto a perdonare, chi vuole ascoltare il Signore perché Lui ha tanto da dirci, ha tanto da dirvi, ma spesso trova delle orecchie spensierate che hanno paura di ascoltarlo, perché questo può determinare forse dei cambiamenti nella tua vita. Perché mi chiamate Signore, Signore, disse una volta Gesù, e poi non fate quello che vi dico? E poi spiegò l'esempio di uno che ascolta e mette in pratica la casa fondata sulla roccia. Ricordate questo esempio? Perché non ricevete da me tutti gli elementi per poter fare sì che la vostra vita sia stabile? Perché? Perché fuggite? Perché vi allontanate? Perché vi spaventate? Io ho pensieri di pace e un buon avvenire per voi, dice lo Spirito Santo. Perché? Perché non vi fermate un attimo ed ascoltate prima di tutto quello che la coscienza vi sta dicendo? Poi quello che lo Spirito vi sta dicendo, e prendete la palla al balzo per fare gol, e non più per incassare, non più per essere sconfitti, ma per vincere. Abbiamo bisogno di ascoltare di più Dio. Perché, diceva il profeta Isaia, spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Allora vogliamo questa mattina superare la paura, intanto che Dio ci chiederà cose impossibili, perché molti mi dicono no, ma se poi Dio mi chiede di andare missionario non so dove. Dio non ti chiederà cose impossibili in un senso, ma ti chiederà cose che puoi realizzare con la sua forza. Lui conosce la tua forza, Lui conosce la tua fede, Lui conosce la misura della tua fede e ti chiederà di poter esercitare questa fede, perché se tu hai una misura X e non la eserciti, come un muscolo andrà in atrofia. Ma se tu cominci a esercitare secondo la misura che hai, la fede crescerà. La fede crescerà. Ascoltatemi, dice il Signore in questo momento, ascoltatemi, perché ho delle opere preparate per voi, ho dei compiti, ho delle indicazioni, ma ho bisogno che mi ascoltiate. Ascoltare per praticare. E allora con Samuele possiamo imparare a dire, prima Samuele 3:10, il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose: parla, perché il tuo servo ascolta e mette in pratica, aggiungiamo. Voglio chiedervi, voglio chiedere a tutti, compreso me, un attimo di chiedere perdono a Dio, perché non è stato Lui che non ci ha parlato. Tante volte noi vorremmo che Dio ci parlasse su una sfera quasi tangibile, ma non è quello il piano di Dio. Qualche volta qualcuno vorrebbe che Dio lo costringesse con la forza, ma non è quello lo stile di Dio. Non è Lui che non ha parlato, ma siamo noi che abbiamo avuto paura di ascoltarlo, o l'abbiamo ascoltato solo in parte. Per cui questa mattina vogliamo decidere di avere fiducia e di superare tutti gli ostacoli alla comunicazione, che non sono da parte di Dio, ma sono da parte nostra. Lascia che lo Spirito Santo, ora che ci accostiamo alla Santa Cena, possa purificare il tuo canale di ascolto, possa non farti avere più paura di Dio, possa farti uscire dai tuoi nascondimenti, possa farti capire che non ti devi nascondere dietro il tuo orgoglio, dietro la tua amarezza, dietro la tua delusione, nella tua torre d'avorio isolato. E ti dice: vieni fuori, ho qualcosa da dirti. Vieni fuori, ho qualcosa da comunicarti. Invocami, io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Chi vuole ascoltare queste cose da parte di Dio, questa mattina rinunzia alla paura che l'ascolto possa cambiare i tuoi progetti. Vogliamo dire sì, Signore, vogliamo dirlo in coscienza: sì, Signore, voglio fermarmi un po' di tempo per ascoltarti, per ascoltare la tua parola, per ascoltare la mia coscienza, per ascoltare il tuo spirito. Non voglio più fuggire con gli alibi che mi sono costruito, perché gli altri sono cattivi, perché gli altri non mi capiscono, perché gli altri qui, la società, il male, il mondo, la logica perversa. Dio sa queste cose, ma ha bisogno di essere ascoltato perché tu possa vincere il mondo e non essere vinto. Signore, preghiamo questa mattina insieme. Signore, vogliamo dirti che vogliamo rinunziare, vogliamo lasciare, abbandonare le nostre paure. Ancora di più, Signore, mentre ci accingiamo ancora a confessare la comunione col tuo corpo, col tuo sangue, vogliamo dirti che non abbiamo paura di mangiarti, nel senso di ascoltare, di fare nostre, di incorporare tutto il tuo progetto, anche quando non lo comprendiamo. Sì, Padre. Grazie, Signore. Grazie per tutti quelli che in questo momento stanno dicendo: sì, Signore, sì, non voglio avere più paura. Dio. Diglielo, Signore, in questo momento: non voglio avere più paura di ascoltarti, non voglio avere più paura di ascoltare la mia coscienza, non voglio avere più paura di ascoltare la tua voce, perché è una voce di amore. Diglielo, Signore, che vuoi entrare nella tua cameretta senza distrazioni, senza scuse, senza stimoli percettivi di altro genere, e sei desideroso di ascoltare Lui, di ascoltare il Suo amore, il Suo abbraccio, le Sue parole. Non ascolterai una voce udibile, ma nel tuo cuore la presenza di Cristo si farà manifesta, solo che tu lo decida, solo che tu gli lasci spazio, solo che tu un attimo ti astrai, ti estranei da tutte le tue faccende, da tutti gli impegni, da tutte le incombenze, dai debiti che devi pagare, da tutto quello che potrebbe metterti in crisi se stai a pensare, e lasci spazio alla voce di Gesù nel tuo cuore.